Ma lo sai che l'area urbana di Roma contiene 22 rioni e 35 quartieri? È uscito un podcast che ne racconta 5, attraverso la voce di giovani talenti comici che ci parlano della loro vita nei quartieri di Roma. Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Marta Filippi, Stefano Rapone e Valerio Lundini. E ci sono anche io, Giorgio Maria Daviddi. Se vuoi, vieni anche tu. Anzi, Viecce. Viecce è un podcast di Roma Capitale. Ascoltalo ora!
Sono nato a Faenza e sono un romagnolo doc. La tavola per me è sempre stata un luogo in cui gustare i sapori della buona cucina. È proprio dal piacere della tavola e dall'importanza che la nutrizione ha per me che nasce la passione per il mio lavoro. Un amore che mi ha portato a ideare il mio metodo per un'alimentazione facile, applicabile e per sempre. Io sono Yader Fabbri e questo è A Tavola con Yader. Inviterò ospiti speciali per parlare di benessere psicofisico, di longevità, di strategie di body hacking, di cambiamento delle proprie abitudini e del piacere di concedersi l'amato jolly. Il mio è la piadina. Oggi a tavola con Yader abbiamo Roberta Vinci, campionessa di tennis e oggi commentatrice di Eurosport.
Corretto, corretto.
Mi fa piacere averti qui a tavola con Yader.
Grazie.
Soprattutto una super atleta come te, perché poi si rimane in generale, a mio modo di vedere, non c'è mai la parola ex appunto prima di una campionessa di tennis come sei stata tu. Ecco.
Grazie per l'invito, sono molto contenta anch'io di essere qui.
Un piacere. Allora, noi di solito a tavola con Yader iniziamo sempre con una domanda,
sì,
ovviamente legata alla nutrizione. Io faccio il biologo nutrizionista, quindi mi occupo di questo.
Ho paura, vai.
Ma dopo sei tu a intervistare me, hai detto.
Okay.
Quindi io sono a disposizione. Allora, io nel mio metodo parlo di jolly, che è una parola positiva, perché se pensiamo a un mazzo di carte, la parola jolly, insomma,
sì,
porta già fortuna.
Sì.
I jolly per me sono i carboidrati ad alto carico glicemico, che nella tua amata Puglia ci sono quanto nella mia amata Romagna.
Sì.
Ora, qual è il tuo jolly preferito? Cioè il cibo del convivio che ti piace mangiare, che adori?
La pizza.
Che non c'entra con la Puglia, eh?
Lo so, ma io sono nata, cresciuta un po' in Puglia, poi sono andata via di casa
per
cercare di diventare una forte tennista, quindi Roma, Palermo,
senza cercare,
Milano.
Sei diventata una forte tennista.
Per fortuna, cioè, ci sono riuscita.
Top
però,
ten,
diciamo,
eccetera, eccetera.
Puglia, ho vissuto fino a 12 anni. Adesso torno perché ci sono i miei genitori, c'è la mia famiglia, insomma c'è mio fratello. Però se ti dovessi dire appunto un cibo che è il mio jolly, è la pizza.
Anch'io sono un amante della pizza e potrei mangiarla, potrei fare la dieta della pizza e mangiarla
io
in qualsiasi orario.
Io la potrei mangiare tutti i giorni.
Anch'io. Sono convinto. Però dopo poi, secondo me, nei miei pantaloni faccio un po' fatica a rientrarci.
Anche nei miei.
Quindi, essendo la pizza, insomma, è un piatto assolutamente tipico della nostra tradizione. Di certo, ad esempio, una cosa che molti nutrizionisti dicono è cercare di fare in modo di mangiarla poco farcita,
sì,
con un po' di verdure. Io devi sapere che sono un nutrizionista atipico. Quindi io sono per l'idea che quando intanto usiamo un jolly
bisogna farlo bene.
Sì, le mezze misure in Romagna non esistono.
Però devo dirti la verità, io in questo un po' sono un po' triste in questo. Cioè, se io mangio la pizza, io la mangio la margherita.
Beh, ma va benissimo.
Non la mangio con di tutto e di più sopra, perché, come abbiamo detto, una volta che la mangi, la devi mangiare bene. Perché a me piace la margherita. Io sono molto basic.
I veri amanti della pizza dicono che va mangiata così.
Meno male.
Quindi così mi dicono. Poi io, probabilmente, a me piace molto farcita. In più, devo dire, lo faccio anche perché andando ad aggiungere spesso una quota proteica, che ci può essere l'uovo, che ci può essere magari,
sì,
doppia mozzarella, eccetera, o perché no, un po' d'affettato come il prosciutto, a me piace. Questo mi dà la possibilità di aggiungere una quota di proteine, una quota di grassi, che mi aiuta a mantenere meglio l'effetto della pizza sul mio corpo. Ovvero, dopo che hai mangiato la pizza, è difficile che non ti aumenti la glicemia fortemente, quindi lo zucchero nel sangue, e per molte ore. Facendo così, un pochettino diminuisco la cosa. Fermo restando che abbiamo detto che la pizza margherita può essere il top per capire anche meglio la pizza, probabilmente. Quindi
sì,
forse sei più nel giusto tu rispetto a me.
Ok.
Magari si può usare una strategia e ti posso dire che strategia
Vai.
Uso io in Romagna.
Io accetto tutti i consigli.
C'è un piatto romagnolo che non so se esiste in una versione anche pugliese, si chiamano bruciatini.
No, non lo conosco.
Voglio farli diventare piatto nazionale, cioè okay. Il mio intento. Perché a livello tecnico è un grande prodotto. E che, da cosa è composto? È composto da radicchio rosso, aceto e pancetta.
Ok.
Allora, il radicchio è una verdura, quindi avendo un alto potere di fibre mi aiuta a rallentare l'assorbimento del carboidrato ad alto carico glicemico come la pizza. I grassi della pancetta, anche in quel caso, mi aiutano a rallentare l'assorbimento dei carboidrati e l'aceto è un'ottima strategia per fare in modo di diminuire e tagliare il picco glicemico che avviene dopo perché mette in disfunzione alcuni nostri enzimi digestivi e quindi alcune parti di carboidrati non vengono assorbite e diminuisce l'aumento della glicemia. Quindi in un piatto romagnolo tipico che però mi hanno detto che in altre regioni si chiama in maniera diversa ma è sempre lo stesso piatto, è un'ottima strategia, quindi tu potresti fare una sorta di questo pasto o prendere un antipasto proteico e poi goderti la tua pizza margherita. Questa è un'ottima strategia. Chi ti vede dice, ma quanto
mangia?
E tu dici, guarda, ma me l'hai detto Iader.
Io ho questo problema che mangio poco, perché nella mia testa se mangio poco sto bene, cioè nel senso dico, vabbè, ho mangiato poco. Ma secondo me non mangio abbastanza e poi mi viene fame e inizio a mangiare anche in orari magari non dico giusti, però secondo me è una cosa che purtroppo ho sempre fatto.
Anche da atleta?
Sì, mi rendo conto. Io non sono mai stata una che ha seguito delle diete ferree, perché io per come sono fatta non riesco a seguire diete 20 grammi, 30 grammi, 35, 40, no. Cioè io lì impazzisco e quindi mi devi lasciare un po' di spazio, ok? Però sono stata sempre brava nel gestirmi. Cioè non è che io se il giorno prima della partita vado a mangiare la sera, mangio una carbonara, la cosa, no. Cerco di stare attenta.
Un po' più pulita.
Però anche quando giocavo, se avevo voglia di dolce, la sera prima anche me lo mangiavo perché mi metteva il buon umore, ecco. E ho cercato sempre appunto di gestirmi. A volte ci riuscivo, c'erano periodi che riuscivo, periodi che invece non riuscivo, anche adesso, cioè ci sono delle certo. volte, dei periodi dove riesco a stare attenta, riesco ad avere una non dieta, ma una nutrizione giusta. E delle volte dove devo sgarrare e quello sgarra.
Stai usando tutte le parole che io correggo.
Ok, allora, quindi?
Allora, in realtà se ti può consolare, io sono un biologo nutrizionista, però nemmeno io riesco a pesare il cibo,
no,
calcolare le calorie.
È
una cosa che non riesco a fare e quindi non l'ho mai prescritta, sì, tolto il primo anno della mia vita professionale, tutto il resto non l'ho mai prescritto perché... Non riuscendo a farlo io,
non
posso prescrivere qualcosa che io non riesco a praticare, ok? Quindi il mio metodo si basa su un concetto totalmente diverso e non ci sono pesi, o comunque ci sono abbinamenti e concetti. Questo per me è molto più importante. Devo dire che in realtà comprendo il fatto che tu magari anche da atleta o adesso dici... Io cerco di mangiare magari il meno possibile, perché poi è un messaggio che ci hanno dato negli ultimi 70 anni da tantissimo tempo. Allora, se una persona è portata a mangiare poco, come dici tu, io non sono una persona con grande appetito, si può anche sfruttare questa cosa, perché è un aggiungere una tecnica. Però, secondo me, ed è quello che io cerco di portare avanti nella mia pratica clinica, bisogna avere un concetto di base diverso. E avere un metodo è più semplice che fare una dieta, in più avere delle strategie pratiche
certo.
oggi in questo pianeta Terra dove noi siamo bombardati dai messaggi del cibo, siamo immersi nel cibo, ci troviamo dove? Nel momento conviviale a tavola, come vedi qui non c'è niente, perché non volevo che tu spiluccassi. Quindi il discorso è molto semplice. Se però mi dici io cerco di mangiare poco, però poi mi capita che mi ritrovo vicino alla dispensa, al frigorifero o ai cassetti della cucina, beh, insomma, bisognava mangiare qualcosa di in più prima.
Ma infatti la cosa è non avere tanta roba in dispensa. Ho capito questo.
La spesa è una strategia.
Cioè, però bisogna fare la spesa, uno, secondo me, è quando non hai fame. Perché ovvio, se vai a fare la spesa quando hai fame, inizi a prendere questo sì, questo sì, questo sì, questo sì. E quindi già quello, ok.
La spesa va fatta assolutamente a stomaco pieno. Lo shelf marketing è una scienza e viene studiata apposta per fare in modo che tu entri al supermercato e più o meno sono tutti fatti nella medesima maniera. Solitamente quelli che hanno spazio, entri e c'è il verde, c'è la natura, sì, no? Poi dopodiché ti ritrovi in un marasma totalmente diverso.
Ma sai qual è anche il problema? Che tu puoi anche fare la spesa bene, ok? Prendi il pollo, prendi il pesce, prendi quello che è. Ma il problema è poi quando ti invitano a cena.
Ma poi noi insomma siamo frutto anche di generazioni che realmente quelle prima di noi hanno patito la fame, quindi sai, non si può lasciare niente nel piatto, quello, non bisogna essere scortesi se ti offrono qualcosa.
Cioè, certo, devi mangiare, sì, se te lo offrono.
Io devo dire che in questo, ecco, sono abbastanza avvantaggiato. Quando mi siedo a tavola si bloccano tutti, perché dico, adesso questo qua cosa mangia?
Infatti,
o cosa facciamo noi?
Ma infatti è vero.
Sì, è una cosa che provo spesso e mi diverte i primi 5 minuti. Poi per fare in modo di, insomma, non mettere in imbarazzo, in difficoltà nessuno, divento quello che mangia peggio di tutti, perché così almeno tutti si rilassano e dicono, guarda questo qui come mangia, allora mangio anch'io. Però indipendentemente da questo, secondo me il concetto è veramente riuscire a trovare delle strategie pratiche applicabili.
Quindi,
nel quotidiano.
Quindi se io volessi perdere 3-4 kg...
Non devi patire la fame.
Non
e
devo
questo
patire
è il
la
primo
fame,
messaggio.
Primo step, è su
secondo
questo,
step,
ok? Secondo step.
Se tu hai fame e ti accorgi di aver fame reale e sì, tu hai fatto l'atleta, dubito che passi... Perché oggi nei giovani invece il tema è mi annoio e quindi dico ho fame, sì, che è una cosa diversa. Tu invece hai fatto l'atleta, sei disciplinata, è diverso. E quindi quando hai fame probabilmente è una fame reale. Dobbiamo però distinguere quello che è fame da pienezza gastrica, cioè da pienezza dell'apparato digerente. Quando noi mangiamo ad esempio dei cereali, dei carboidrati, cioè dopo che ho mangiato una pizza, magari sì, anche con calma, cioè sento che la pancia tira un po'. Quella è una pienezza gastrica, che dopo nel giro di un'ora, un'ora e mezza, cioè se mangio un grande quantitativo di riso probabilmente la pancia mi tira, però dopo un'ora, un'ora e mezza sono bello vuoto, sì, e il problema è che nel mio corpo il sangue ha ricevuto una grande quantità di glucosio e il mio corpo dovrà far qualcosa. Di solito manda in circolo un ormone che si chiama insulina, prende e porta tutto nelle riserve tendenzialmente di grasso e tendenzialmente della pancia. Allora, invece, quando si parla di sazietà, gli alimenti e i macronutrienti che danno più sazietà di tutti sono in primis le proteine, al secondo posto i grassi, poi ci sono gli alimenti che contengono carboidrati ma hanno un alto quantitativo di fibre, quindi frutta e verdura, e all'ultimo posto, quindi medaglia di legno. Sono i cereali, che noi invece pensiamo che ci diano sazietà. Cioè se tu alla persona gli dici, ah no, ma a pranzo non mangiarmi la pasta, dici, ah no, io dopo svengo dalla fame. Invece non è vero, perché se io mangio la pasta dopo un'ora e mezzo svengo da qualche parte perché ho avuto il crollo della glicemia. Se tu mangi una grande quantità o comunque una quantità adeguata a quello che è la tua fame di proteine e anche di grassi senza temerli, sicuramente la tua sazietà aumenta perché nel tuo corpo ci saranno per 3-4 ore. E quindi
io
non
devo
dire
dirti la verità che in tutti gli anni di attività che ho fatto... mi sono rivolta a dei nutrizionisti,
certo,
ok? E devo dirti la verità che non tutti mi dicevano la stessa cosa, ma come anche la
medicina, scienza
cioè,
si fa per contrasti.
Allora c'era la fazione solo proteine perché i muscoli con le proteine e poi c'era no, niente proteine, carboidrati
perché tu ti muovi quindi, e quindi volevamo molta energia,
capito? C'era, certo, sempre questa grande
confusione,
mamma mia, cioè che anche io quando giocavo avvertivo che dentro di me dicevo ok, ma la pasta prima di giocare va bene, io tendenzialmente devo dirti la verità che prima di una partita, prima di un match, pasta in bianco con un po' di olio e parmigiano era il piatto che ovviamente mangiavo, ma anche perché poi...
Solo quello o aggiungevi qualcos'altro?
Ma ogni tanto mangiavo un po' di prosciutto crudo, ogni tanto anche un pezzettino di crostata, devo dirti la verità... Però avevo dei grossi problemi perché spesso ero molto nervosa prima della partita e quindi proprio lo stomaco si chiudeva, facevo proprio fatica a mangiare. Però dentro di me dicevo, devo mangiare perché devo giocare, rischio di giocare 2 ore, 2 ore e mezza, ma se non mangio, sì. Poi c'erano le barrettine, c'erano i ciuccettini, il gel.
Io in questa fase della partita ho una domanda dopo,
No. Vai, dimmi.
Cioè, tu eri quella parte pro banana o contro la banana?
No, io non la digerivo la banana.
È ormai un must.
Ma questa della banana è stato Chang, il famosissimo Chang, che ha messo sta banana durante una partita, ha mangiato questa banana e le energie sono tornate. Ma io non ero pro banana, devo dirti la verità.
No, io ricordo di un aneddoto, andai con una tennista... al Foro Italico,
sì,
a Roma,
come no,
per seguirle in tutto per 4 giorni,
era
monitorata perfettamente, no? Inizia sta partita, non so come, certamente non gliel'avevo messo io nella borsa, tira fuori una banana e inizia a mangiare la banana, vabbè, perde il match, ma non è che ha perso il match ovviamente
per la banana,
no, non voglio dire questo, però gli dico, ma scusa, cioè, da dove è saltata fuori quella banana? Cioè, io ti ho dato altre cose. Già allora, ti parlo di tanti anni fa, c'erano già dei ritrovati tecnologici come i gel,
sì,
come alcune
però anche
soluzioni.
Lì, sì, esperienza mia personale, quindi molto soggettiva, alcuni prodotti io
ti
non
danno
li,
problemi.
Madonna, non li
sì,
digerivo
ma vanno provati
mai,
prima.
Non
sì,
li digerivo mai, cioè ero lì che li prendevo, però... un po' la tensione, un po' proprio credo anche l'organismo e tutto.
L'intestino va allenato.
Mamma mia.
Va allenato prima e poi ce ne sono veramente tantissimi.
Sì.
Tipi. Fatto sta che mangia sta banana e gli dico, guarda, ma perché hai usato quello? Yader, però dai, lo sanno tutti che contiene potassio.
Sì.
Io sono rimasto basito perché ho detto, scusa, ma il potassio lo prenderai da un'altra parte. La banana, tra l'altro, tra la lista degli ingredienti, cioè come potassio, come contenuto degli alimenti che contiene più potassio, è il 200° posto, cioè ce ne sono altri 199 prima.
Ma la banana era moda un po'. A un certo
no, è
punto,
moda, è moda.
È come
sì,
in
beh,
tutte le
anche
cose.
Djokovic l'ho visto utilizzare la banana, eccetera. E quindi ormai è un must che non togli più, è
no,
un po' come i panini nel ciclismo, cioè sono quelle cose che sono tramandate, anche se tecnicamente sono assolutamente errate. Devo dire che, insomma, anche l'alimentazione forse nel tennis è cambiata rispetto nel tempo.
C'è
probabilmente...
stato un periodo, per esempio, nel tennis dove un po', diciamo, trascinato da Djokovic, il fatto senza glutine.
Senza glutine.
C'è stato,
beh, lui ha scritto un libro che era
c'è
quasi...
C'è stato un periodo dove
nei
club, insomma, dove si giocava i tornei, nel ristorante del torneo, c'era proprio la parte senza glutine. Questa era una... l'avevano aggiunta...
Per lui e
diciamo,
poi perché...
per lui, perché lui aveva certo bisogno di questi cibi e parecchi hanno iniziato un pochettino a mangiare anche senza glutine.
Beh, allora,
si
questo...
sta, cioè, qualcosa ovviamente.
Allora, devo dire che quel libro lì ha condizionato un po' tanti sport. Beh, perché quando un atleta d'eccellenza fa una cosa un po' diversa da altri, poi tutti ci si buttano. Io
certo
ho corso tanti anni in bicicletta e ho smesso nel 1998. Gli ultimi anni mi allenavo con Marco Pantani e ricordo che lui ci raccontava che mangiava la mattina gli spaghetti con la marmellata. E allora noi tutti abbiamo
tutti
iniziato
mattina,
a mangiare,
vabbè,
spaghetti con marmellata.
Ma ci sta.
Ti assicuro che nessuno andava in bicicletta come lui. Cioè, anche con gli spaghetti e la marmellata. Cioè, questo è palese, capito?
Ma ci sta,
magari,
ci sta.
Magari.
Lì c'era il reparto senza glutine, ma non è che tutti se mangiavano senza glutine
esatto,
giocavano come Djokovic.
Esatto,
ecco.
Devo dire che in relazione a come mangiavi tu e anche i tuoi timori, io penso che a questo punto, dal mio punto di vista alimentare, ma io trovo che... anche nel tennis, per quel poco che posso aver visto, c'è ancora margine. E perché magari è uno sport che è arrivato un po' più tardi rispetto ad altri sport che hanno una pressione fisica
certo,
molto più alta,
certo,
come ad esempio il podismo, il ciclismo, eccetera. Tu, con la tua alimentazione, ti dico, potevi avere anche performance un po' più elevate,
ma
bilanciandole in una
ma
maniera
io
adeguata.
Quando giocavo non ho mai avuto un fisico... non dico perfetto perché è difficile arrivare alla perfezione, però sicuramente potevo non dico dedicarmi di più, però forse impegnarmi di più sotto quell'aspetto, perché io credo che nello sport, oltre dritto, rovescio, servizio, preparazione fisica, bisogna anche curare l'alimentazione, la testa, cioè non è soltanto, ripeto, dritto e rovescio nell'ambito appunto tennistico. E io sotto l'aspetto della nutrizione potevo fare qualcosina in più, quando se ripenso al passato effettivamente sì.
Beh, magari sì, probabilmente potevi mettere più impegno in questo, però magari non hai anche avuto persone che ti hanno consigliato in maniera adeguata, perché poi, come dici tu, ho trovato chi mi diceva A e chi mi diceva Z.
Sì, è vero anche che per come sono e ero fatta io, credo che uno debba avere anche tanta costanza nel fare determinate cose.
Beh, tu comunque sei costante o avevi costanza, ti allenavi tutti i giorni?
A volte no, quindi è un po' caratteriale anche, credo, questa cosa.
Cioè, in realtà però, se rifletti, la costanza è una cosa che tu hai, perché sì, comunque ti allenavi tutti i giorni.
Sì.
Poi magari quella risorsa che hai, che è la costanza nell'allenarti tutti i giorni, non l'applicavi in tutti gli ambiti. In questo caso no, non avevi necessità o voglia di applicarla lì, che ci sta.
Questo sì.
Nonostante tutto, comunque hai battuto Serena Williams,
sì,
sei stata nella top 10, sei stata prima nel doppio, cioè insomma.
Ho avuto, no, per carità,
grandi soddisfazioni,
però sì, potevo avere un fisichetto un po' più sicuramente tonico e un po' più asciutto in determinati, ma sicuramente mi avrebbero fatto non dico giocare meglio.
Beh, c'è ancora tempo, nel senso che adesso fai gare di paddle, fai tornei di paddle.
Sì, ogni tanto, però c'ho 41 anni quasi, quindi adesso
l'età non conta,
il metabolismo
sulla carta
dorme,
d'identità.
Adesso
no,
dorme definitivamente, no, no. Quindi è ancora più difficile.
Quindi ti
piace? Voglio
il metodo, l'alimentazione.
Bravo.
Ma certo,
bravo,
sono a disposizione,
bravo.
Ma adesso però tu giochi a paddle e
sì,
ti piace?
Sì, ogni tanto mi piace, sì, non è che gioco come quando giocavo a tennis, quindi che mi alleno tutti i giorni, no. Mi piace, mi diverto, è anche stato un modo per rimanere in attività.
Certo.
Perché quando io ho smesso, che non ne potevo più di giocare a tennis, ovviamente ho avuto un momento dove non avevo proprio voglia di
far niente.
Zero.
Certo.
Io credo che sia normale. Dopo un po' invece, sono passati un po' di anni, a un certo punto avvertivo la necessità proprio di fare attività, e anche il fisico iniziava, ovviamente, da che mi allenavo tutti i giorni, stavo in palestra, giocavo e tutto, a non fare niente, anche il mio fisico iniziava un pochettino a... E quindi da quel momento un po' la palestra, un po' la corsa, non è che avevo trovato diciamo lo sport giusto, ho iniziato a giocare a padel, che è ovviamente un po' simile al tennis, quindi è stato anche di facile...
Tra l'altro mi dicono che chi è bravo a giocare a padel non si muove troppo in campo. Se uno si muove molto vuol dire che è scarso, quindi io sicuramente mi sembra uno che tergicristallo da
sinistra. Sì, è vero un po', perché ovviamente se sai come muoverti...
Sai come rimbalza.
Sai dove rimbalza, quindi invece di girare come...
Come me?
No, magari fai solo un passo perché già sai dove va la palla, ma un po' anche come nel tennis, se inizi a capire dove ti gioca l'avversario, ovviamente non è che inizi a correre per il campo, ma già sai quali passi fare.
Ascolta, e quindi oggi quello, sì, che come commentatrice, quello che tu vedi, com'è cambiato il tennis e com'è cambiata l'alimentazione? Sono curioso di sapere se hai notato grandi differenze sia nell'aspetto del tennis rispetto a quando giocavi tu, e sia anche eventualmente se sai di qualcuno che oggi invece mette più attenzione o costanza anche nell'alimentazione.
Ma io credo che adesso il fisico è molto più importante rispetto a prima. Cioè adesso i giocatori e le giocatrici devono essere fisicamente pronte per giocare. Perché i maschi, quando giocano gli slam 3 su 5, ci sono partite che durano 4-5 ore. Il giorno dopo si riposano e il giorno dopo ancora di nuovo in campo. Quindi, oltre alla prestazione fisica di quel momento, devi anche essere bravo a recuperare.
Certo.
Perché non è che, sai, hai una partita, giochi 5 ore, dai il massimo e finisce lì. No, anzi, devi giocare quasi, non tutti i giorni appunto negli slam, però adesso quindi il fisico è troppo più importante rispetto a prima. Ormai anche le donne giocano, sono fisicamente molto più pronte rispetto a prima, tirano più forte, fisicamente sono più muscolose, cioè ormai il tennis si sta spostando più sulla forza, sulla potenza, sulla resistenza che sulla sensibilità, sul tennis un po' più giocato quasi anche di intelligenza, se così si può dire, ma ormai è tutta forza, quindi la nutrizione è importante perché appunto devi mangiare bene per allenarti bene e devi essere prestativo. Certo, e devi saper recuperare, come ho detto prima, per le partite successive. Certo. È ovvio che io non giro più nei tornei, quindi non so adesso bene le diete che stanno seguendo, però ti posso dire che quando giocavo io, ovviamente nei tornei, i pasti principali o comunque quello che trovavi durante il torneo era sempre riso in bianco, pasta in bianco con un po' di sugo se lo volevi mettere, ma poteva creare acidità in atleti, petto di pollo, il pesce, cioè verdure grigliate.
E la mensa era comune?
La mensa era comune, sì. Quindi tu, in base all'orario in cui giocavi, ovviamente
trovavi,
ti dovevi
aperto,
organizzare per mangiare
tre ore prima o quello che era
un paio d'ore prima. Sì. Poi il problema un po' del tennis, problema è che ovviamente non sai quanto durano le partite.
Ah, certo.
Quindi magari tu giochi il giorno prima, esce l'orario del torneo, l'ordine di gioco, e tu vedi magari che giochi la seconda partita dalle 11. Quindi tu sai che la prima partita alle 11, ma non sai quando finisce, se alle 12, all'una, magari questi giocano tre game e si ritirano, quindi devi entrare subito, e lì devi essere brava a gestirti, perché se vedi che la partita sta andando molto per le lunghe, devi magari reintegrare, perché hai già mangiato ma hai ancora fame, perché vedi che la partita va per le lunghe, allora devi...
Questo nella fase però... a gironi, perché poi dopo nelle fasi finali l'orario è fermo lì,
diciamo che semifinale, finale, sai già l'orario di gioco i giorni prima, quindi i primi turni non sai mai, poi magari piove, quindi
certo,
posticipano le partite, o hai il doppio dopo, quindi c'hai magari il singolo la mattina, qualche match in mezzo e poi hai il doppio, quindi finisci la partita, devi riposarti, reintegrare, giocare il doppio. La sera arrivi che sei stanco, allora devi comunque recuperare magari con fisioterapia, massaggio, doccia fredda. Ovviamente il corpo in questo momento per uno sportivo, per un tennista, è importantissimo. E ovviamente più stai bene, più ti senti competitivo, più non hai infortuni, perché poi anche lì,
certo,
devi essere pronta a tutto, è fondamentale. Quindi la nutrizione credo che sia in questo momento
alla base di una persona.
Alla base.
Io ho una community riservata, al netto di quello che è la mia attività in tutti i miei social.
Sì.
Ho una community riservata che si chiama Community Hub, e do la possibilità di avere in anteprima gli ospiti di questo,
sì,
a tavola con Iader. Una persona che è iscritta alla mia community, che si chiama Daniela Feso 80, chiede: in campo serve testa per portare a casa il risultato?
Sì.
La stessa cosa serve anche a tavola? Quindi testa, determinazione, attenzione?
Beh, credo proprio di sì. Questa è una domanda che dovresti rispondere tu.
Sì, però l'hanno fatta te.
Io la testa la posso...
Io ascolto la tua risposta. Per me è ovviamente sì.
È ovvio, devi essere brava a gestirti anche a tavola. Io
credo
che sia la base.
Sì. E poi comunque in generale, indipendentemente da essere un atleta, come dicevamo prima, imparare delle strategie o avere un metodo più facile rispetto a una dieta mi dà la possibilità di pensare quando mangio, e a quel punto, se io collego la testa, perché molto spesso a me è capitato, anche a me personalmente, ad esempio durante il Covid, durante il lockdown, passavo dalla dispensa
Mamma
e spiluccavo,
mia.
Non mi accorgevo, se mi chiedevano cosa hai mangiato? Boh, avrei detto
ma
sì sì.
Ma quando non sei con la connesso. Testa, quando non sei connesso, che cosa devi fare? Che pensiero devi avere?
No, devi fare in modo di riuscire a focalizzarti bene. È già del un movimento problema. Della mano.
È già un problema focalizzarsi, ok? Quindi la mano devi metterla
la
in tasca.
La mano che porta il cibo alla niente. Bocca, bisogna collegarsi e capire di cosa sta succedendo. Perché a quel punto... già diciamo che una buona parte si è fatta.
Ok.
Quindi questo è importante. Però direi che in questa puntata abbiamo scoperto un sacco di cose. Quindi abbiamo parlato di sazietà, abbiamo parlato sì. di pienezza gastrica. Hai capito che comunque l'abbinamento proteico, come lo chiamo io, come ad esempio il tuo piatto jolly che è la pizza, se mettiamo anche una quota proteica anche prima, se ti piace mangiare la margherita, può essere utile per mantenere questa famosa glicemia stabile. Abbiamo capito che la testa è importante.
Importantissima.
Abbiamo capito che oggi ci sono molti atleti che cambiano la propria alimentazione perché il fisico è sempre più importante. Allora, l'ultima cosa che voglio sapere è, stasera cosa mangi?
Sai che non lo so.
Sai che è una risposta che sento spesso?
Sai che non lo so, devo andare a fare la spesa perché sono arrivata ieri dalla Puglia, quindi a casa per ora non c'è niente, devo andare a fare la spesa. Cosa mi consigli di mangiare?
Direi che se non hai una cena di convivio, non hai nessun invito, no. eccetera, a questo punto magari una bella fonte proteica che sia poi di origine animale o vegetale, okay. lo scegli tu,
okay.
poi aggiungi una quota di verdure che sono carboidrati a basso carico glicemico molto utili e mi raccomando condisci con l'olio perché l'olio è assolutamente utilissimo e non ha nessun tipo di problemi, non fa ingrassare nessuno, non è un problema calorico, niente,
okay.
fa benissimo anche agli sportivi, ma soprattutto a tutti. Quindi poi la Puglia in questo caso okay. l'olio insomma,
sì.
è estremamente eccellente, quindi questo può essere un'ottima okay. soluzione.
Va bene.
È stato un piacere averti qui a tavola con Yader,
grazie.
Ti ringrazio.
Grazie a voi, grazie a te.